Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Dio benedice tutti gli uomini, i buoni, buoni per grazia, e i cattivi. Quanti delle persone sul mondo possono godere cibo? Tutti hanno mangiato. Quanti possono godere il sole, la pioggia che provvede quello che serve? I benefici che abbiamo, che tutti hanno, vengono tutti da Dio. Dio benedice tutti con quello che noi chiamiamo le benedizioni generali, che vanno su tutti. Però ci sono benedizioni particolari che non vanno su tutti, che riguardano la salvezza. E Dio non salva i migliori, non avrebbe salvato noi. Dio salva persone ribelle che non lo cercano. Ma non è che li tiene in quelle condizioni. Chi Dio salva, Dio trasforma, cambia il cuore. Non solo perdona il peccato e dice: ma sei ancora come prima, ma almeno sei perdonato. No, quando Dio salva, ci salva dai nostri peccati. Quando pensiamo alla salvezza, abbiamo la tendenza di pensare naturalmente dal punto di vista nostro. Io ho visto il mio peccato, io mi sono ravveduto, io ho creduto in Gesù Cristo. Dio mi ha salvato. Ed è giusto, sono successe tutte quelle cose. Però la Bibbia ci aiuta a capire la salvezza dal punto di vista di Dio. E questo ci permette di comprendere di più il grande valore che Dio mette su ogni peccatore che lui fa diventare figlio suo o figlia sua. Oggi vorrei guardare un brano insieme per aiutarci a comprendere meglio la nostra salvezza. Guardiamo Luca 15. Luca 15. All'inizio voglio leggere da 1 a 10. Luca 15. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatela, tutto allegro, se la mette sulle spalle e giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché io ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dracme monete e ne perde uno, non accende la lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dracma che avevo perduta. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Questo brano parli di come certi peccatori si sono avvicinati a Gesù. Ricordiamo che i pubblicani erano quelli che avevano l'incarico di percuotere le tasse, solitamente erano persone disoneste, sfruttavano in modo disonesto la loro posizione di autorità, di poter percuotere le tasse. Loro, insieme ad altri peccatori, che vuol dire quelli riconosciuti da tutti come peccatori, sono venuti a Gesù. Quando la Bibbia dice tutti i pubblicani peccatori, molto spesso tutti vuol dire non tutti nel senso di ogni individuo, ma tutti nel senso di tutti i tipi. Quindi peccatori che erano di quel tipo di peccatori, gli ubriachi, le prostitute, i ladri, i bugiardi, tutti i tipi. Una massa di peccatori venivano a Gesù. Ma quello che voglio notare lì nel primo versetto: perché venivano a Gesù? Per quale motivo venivano a Gesù? Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Allora, attenzione, questo, quando dice per ascoltarlo, vi leggo un altro brano, trovo io, Matteo 16, i farisei e i sadducei si avvicinavano a lui, stessa frase, identico, solo che poi dice per metterlo alla prova. Questi si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, quindi è implicato di cuore. Questi si avvicinavano a Gesù, certo per ascoltare, ma non per ascoltare con un cuore, ma ascoltare per trovare qualche errore per poter condannarlo. Allora, questi peccatori, queste persone che si sapevano di essere peccatori, venivano a Gesù per cercare salvezza. Venivano come peccatori per cercare salvezza. Questi venivano con cuori aperti, gli altri venivano con cuori duri. Gli uni venivano per la salvezza, gli altri venivano per curiosità religiosa. O peggio ancora, venivano per condannare Gesù in modo da giustificare loro stessi. Quando il brano dichiara che questi peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, intende che venivano per ascoltarlo con cuore aperto, con umiltà. Lo ascoltavano per capire come potevano trovare il perdono e la salvezza che sapevano di non avere. Ogni persona che si avvicina a Gesù dovrebbe esaminarsi per dire: ma perché mi avvicino a Gesù? Perché tu ascolti Gesù? Lo ascolti con fede, con umiltà, capire meglio il tuo peccato e come conoscerlo e cosa vuole Lui e le benedizioni che ti ha provveduto in Cristo, come questi peccatori, e poi dopo alcuni di loro non erano più peccatori ma erano persone giustificate, oppure ascolti Gesù per poter giustificare te stesso, per poter sentirti tranquillo, per poter vedere che, ah, ma io almeno non faccio come certi, ah, ma quelle cose lì io non oserei mai fare, ma non si vergognino, non hanno timore di Dio, quelle cose io non farei. Oh, grazie Signore che Tu mi hai illuminato che non faccio più come loro. Come ascolti Gesù? Con quale cuore vieni a Gesù? I farisei non volevano ascoltare Gesù così. Infatti, a loro dava fastidio che Gesù parlava con i peccatori, delle cose di Dio. Versetto 2 dice, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Criticavano Gesù perché parlava con i peccatori delle cose di Dio. I farisei e gli scribi erano uomini religiosi. Molto religiosi, avevano stabilito tutta una serie di tradizioni religiose, non mancavano mai i loro incontri religiosi, leggevano la Bibbia all'orario stabilito, andavano in tempio all'orario stabilito, facevano le preghiere all'orario stabilito, evitavano tantissimi peccati del mondo, facevano tutto con grande impegno, così si sentivano a posto con Dio. Perché non erano come i peccatori. Avevano cuori pieni di orgoglio. Essendo pieni di orgoglio, questi uomini religiosi non avevano alcun cuore, sensazione di amore, di compassione per gli altri. Anzi, disprezzavano gli altri. Credevano di essere superiori agli altri e perfino credevano che se dovessero perfino avere contatto con gli altri, questo contatto l'avrebbero contaminato. Non capivano che erano i loro peccati, che erano, magari non facevano certi peccati, ma ne avevano. Ed erano queste cose, questi peccati che contaminavano loro, non il fatto di mangiare insieme con uno degli altri. Così, vedendo Gesù che parlava con i peccatori di Dio, e che perfino accettavano inviti in casa loro per parlare con loro di Dio, lo giudicavano nei loro cuori e con le loro critiche. Lo vedevano male. Secondo il loro metro Gesù non si stava comportando bene. Per questo criticavano Gesù. Che assurdità. Questi uomini religiosi osavano criticare Gesù Cristo, il loro creatore. Colui che giudicherà il mondo, davanti al quale dobbiamo tutti comparire. il santo Dio diventato uomo. Sarebbe stato giusto per Gesù di solo lasciare loro nei loro peccati. Sarebbe stato giusto per Gesù di dire, va bene, nel suo cuore, voi volete criticarmi? Così sia. Aspettate il giudizio e vi farò sapere chi sono. Sarebbe stato giusto, perché loro avevano già le scritture, avevano già avuto tanto insegnamento, avevano già sentito Gesù predicare, e comunque avevano un cuore duro. E Gesù avrebbe avuto già tanta pazienza di dire no, adesso basta. Adesso mi criticate per questo, non vi darò più niente. Ci vediamo al giorno del giudizio. Ma Gesù ebbe compassione per loro. E queste parabole era per dare a loro ancora una possibilità di vedere il loro peccato e ravvedersi. Così in queste parabole che seguono, lui mostra a loro il cuore di Dio per peccatori come loro, che potevano loro conoscere Dio come i loro salvatori per mezzo di Gesù Cristo. E io prego che possiamo noi capire come Dio vede i peccatori ravveduti, che possiamo poi noi avere il cuore di Dio per quelli perduti intorno a noi. Leggiamo la prima parabola per capire meglio il cuore di Dio. In questa parabola, il pastore che va in cerca delle pecore perdute rappresenta Gesù Cristo. La pecora perduta rappresenta una persona scelta da Dio, che è ancora però persa nel suo peccato e non sa minimamente di essere perduto peccatore. È lontano da Dio. Leggiamo ricordando che Gesù sta usando questo per mostrare a loro, i farisei, e anche a noi, il cuore di Dio nei confronti di un peccatore ritrovato. Dal versetto 1. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quelle perdute, quella perduta finché non la ritrova, e trovatela, tutto allegro, se le mette sulle spalle, è giunto a casa, chiama gli amici e vicini e dice loro, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. In questa parabola Gesù parla del cuore di un uomo che ha 100 pecore. In quella società le pecore erano importanti, quindi per noi pecore è una cosa che raramente vediamo, ma per loro è una cosa ben visibile. Allora, questo uomo perde una pecora su 100. Lascia tutti i 99 in un posto sicuro, però li lascia per andare in cerca di quella pecora perduta. Allora, dice poi che va in cerca finché non la trova. Nel deserto non è sempre facile trovare una pecora, è immenso il deserto. Devi camminare per giorni, cercare di qua, perché tu non sai che direzione è andata questa pecora. Potrebbe essere di là, di là, di là, di là. E dove vai a cercare? Dappertutto. Dappertutto. Dormi per terra, sotto le stelle, sotto la pioggia, cercando, 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 perché tu non ti riposerai finché non trovi questa pecora, perché ami questa pecora. Questa pecora era perduta. Chi conosce le pecore sa che una pecora perduta non è capace a tornare a casa da sola. Le pecore sono stupide. È un animale che rappresenta molto l'uomo. Le pecore sono veramente animali stolte e stupide e lasciate da sole muoiono. Ma non è stata lasciata da sola questa pecora. Questo pastore si mette a cercare la sua pecora finché non la trova. L'iniziativa e l'impegno appartengono a chi? Al pastore che è andato in cerca della l'iniziativa è del pastore. L'impegno è del pastore. Questa pecora viene salvata perché il pastore, Gesù Cristo, si impegna di cuore a salvarla. Questa parabola ci insegna che quando Dio salva una persona, non è perché la persona per prima e andate in cerca di Dio, ma perché Gesù Cristo per primo è andato in cerca della persona. Come ho detto, questo sermone Dio ci permette di vedere dietro le quinte quello che noi non vediamo con gli occhi umani. Ci permette di capire quello che non è visibile con gli occhi, ma è visibile per fede con il cuore. Gesù dichiara, per esempio in Luca 9:10 vi leggo, il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. È venuto dal cielo, e adesso per mezzo dello Spirito, per cercare e trovare e salvare ciò che era perduto. Proprio come il pastore nella parabola è andato in cerca della pecora perduta, Gesù è venuto dal cielo per cercare e salvare coloro che erano perduti. Mentre spiego questo, voglio incoraggiare ogni persona qua, che è un figlio di Dio, di rendersi conto che quello che Gesù ha fatto per te. Gesù è venuto dal cielo per cercare e per salvarti. Per Gesù di venire dalla terra doveva spogliarsi della sua gloria, indossare l'umiltà. Dove era prima adorato dagli angeli, doveva accettare di subire disprezzo e odio dagli uomini. Dove prima comandava l'universo, doveva diventare ubbidiente a lui, ubbidiente fino alla morte sulla croce. E tutto questo ha fatto Gesù per poter cercare, trovare, per salvare ciò che era perduto, che comprende tanti di noi. Allora, di chi è l'iniziativa e l'impegno che porta una persona alla salvezza? Dal punto di vista nostro, quello che vediamo con gli occhi, siamo noi che ci mettiamo a cercare Dio. Ma Gesù ci rivela nella parola che dietro le quinte è Gesù stesso che cerca noi. Infatti in Giovanni 6, leggo, Gesù parla, Gesù rispose loro, non mormorate tra di voi, nessuno può venire a me se non lo attiri il Padre che mi ha mandato ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi viene a Dio, chi viene a Cristo per la salvezza è perché il Padre lo aveva già attirato. Sì, gli uomini vengono a Gesù, ma solo dopo che il Padre li attira. Solo quando Dio opera nel cuore di una persona, quella persona inizia a cercare Gesù. Perciò è sempre Dio che opera per primo. Per trovare la pecora perduta, Gesù doveva perfino arrivare alla croce. Quindi ha pagato tutto per salvare, trovare e salvare le persone. Applicando a ciascuno di noi che è stata salvata, prego che possiamo capire che la nostra salvezza non è dovuta al nostro grande impegno di cercare Cristo, ma al grande impegno di Cristo di cercare noi. Ha lasciato il cielo per compiere la salvezza e poi ha mandato il suo Spirito Santo per attirarci a sé. Siamo salvati per opere di Cristo. La verità che siamo stati salvati per opere di Cristo è importante, ma c'è un'altra verità quasi più grande che voglio notare in questo brano. Una cosa stupenda. Notiamo la reazione in cielo quando un peccatore si ravvede per ricevere la salvezza. Versetto 5. Trovatela tutto allegro, se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro, rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di rivedimento. In questi versetti troviamo la parola qui in greco, due parole che viene tradotto rallegratevi, allegro e poi gioia, è la stessa parola, gioia e gioiere, due parole che viene tradotto. Allora, lasciando gioia e gioiere, si leggerebbe, e trovatela se la metti sulle spalle gioiendo. Sarebbe proprio preciso. E poi, versetto 6, chiama gli amici e dice, gioite con me. È proprio la stessa parola per gioia. E poi, in versetto 7, ci sarà più gioia in cielo. Allora, mettendo insieme, come è stato scritto, la stessa parola, dice, trovatela, la metti sulla spalla gioiendo, chiama gli amici dicendo, gioite con me, e c'è più gioia in cielo. Non è solo allegria, ma è letteralmente gioia in cielo per un peccatore salvato. Il punto di Gesù per me è difficile capire. Quando Dio salva un peccatore, c'è grande gioia in cielo, che vuol dire? Chi è in cielo? Dio. Dio ha grande gioia. Dio, il sovrano creatore dell'universo, colui che ha stabilito tutto nell'universo, colui che gestisce, quanti miliardi di persone ci sono? 5-6 miliardi, che gestisce tutto. Questo Dio pieno di gloria, che ha già tutti gli angeli in cielo che lo adorano, il Dio che manda la pioggia e il sole, che dà da mangiare agli animali selvatici nei deserti, nei boschi, nelle giungle, questo Dio maestoso, glorioso, santo, questo Dio trova gioia, grande gioia a Lui, quando un peccatore si ravvede e viene salvata. Per farci capire ancora di più la gioia di Dio, Gesù racconta la seconda parabola, versetto 8. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo, gioitevi con me, stessa parola, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto. Così vi dico che vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Questa donna aveva perso una moneta, in quella cultura si portava le monete su una collana, era una cosa di valore, e ha perso una moneta, una cosa preziosa a lei, ha cercato con cura finché non ha trovata. E Gesù ha cercato con cura finché non ha trovato ciascuno di noi. E delle volte non siamo facili a trovare, perché non è che andiamo noi in cerca di Dio, sembra che quando Lui ci cerca, cerchiamo di scappare. Gesù, ancora in questa parabola, ci insegna l'immensa gioia che c'è in cielo per ogni singolo peccatore che si ravvede e riceve il perdono e la salvezza. Un commento, qui dice che c'è gioia davanti agli angeli di Dio. Davanti agli angeli di Dio c'è gioia in cielo. Cosa c'è davanti agli angeli di Dio? Dove sono gli angeli in cielo? La Bibbia dice che gli angeli sono intorno al trono. Allora, cosa sta davanti agli angeli di Dio? Dio. Questo è un modo giudaico, che i giudei abitavano a dire i nomi di Dio, come abitudine. Questo è un modo, se davanti agli angeli, tutti gli angeli in cielo sono rivolti non con la schiena a Dio, ma con la faccia a Dio. Ok? Tutti. Davanti agli angeli c'è gioia. Il Padre ha gioia per la salvezza di un peccatore o una peccatrice che si salva. Però non ha finito qui. Gesù voleva rendere ancora più chiara questa verità incredibile. Allora, adesso troviamo una parabola, la più famosa nella Bibbia. Era una parabola che meriterebbe 2 o 3 sermoni, solo questa parabola. Ma visto che voglio solo notare la gioia del Padre, non studiamo tutta la parabola, leggiamo tutta. E poi vogliamo concentrarci su solo quella verità. Allora, Gesù, proprio continuando, passa a versetto 11. Un uomo aveva 2 figli. Il primo, il più giovane di loro, disse al padre, padre, dammi la parte di bene che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano. E vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, quanti severi mio padre hanno pane in abbondanza, ed io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettigli un agnello a dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto, era stato ritrovato, e si misero a fare gran festa. Questa parabola mette in evidenza tante verità importanti, ci mostra la ribellione e la stoltezza dell'uomo peccatore, che di natura sceglie di allontanarsi dal Padre, da Dio, per cercare la sua contentezza nel mondo. Quando Dio opera, arriva la carestia, arrivano i problemi, le difficoltà che ci fanno di nuovo tornare in sé. Tante cose da vedere qua. Questo figlio che rappresenta l'uomo peccatore non aveva mai amato Dio, voleva da Dio benedizioni, la parte sua dell'eredità, voleva la cura di Dio, benediscimi Signore, aiutami nel mio lavoro, aiutami con la mia salute, aiutami con la mia famiglia, ma non voleva Dio, voleva le benedizioni. Non gli importava Dio, gli importava le benedizioni. Ha preso le benedizioni, è andato a vivere come voleva lui, speperando. Dio aveva benedetto e lui ha detto, va bene, adesso quello che voglio mi diverto, facendo come voglio io. Quel ragazzo, quel uomo, non meritava il perdono. Quando il padre lo vedeva da lontano, avrebbe dovuto mandare le guardie ad ucciderlo. Cosa meritava lui? Aveva disprezzato totalmente il padre. Avendo ricevuto una bella eredità, aveva detto, tu non mi importi niente, io quello che voglio, ho il mio Dio, il mio tesoro. E così è andato via. E così quando è arrivato dove il padre lo vedeva, cosa faceva il padre? Chiamava le guardie per ammazzarlo? Mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse il padre, lì si gettò al collo, lo baciò e riabbacciò. E il figlio disse giustamente, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi, talmente pieno di gioia, presto, portate qua la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un agnello a dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto, era tornato in vita, era perduto ma è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Questo padre era così pieno di gioia che non poteva aspettare l'arrivo del figlio. Mentre il figlio era ancora lontano, si era rivolto lontano con la spalla ai peccati, ma lui era lontano da casa ancora. E gli bastava al padre quello. E il padre è andato lui a rincontrare il figlio, lo baciò e ribaciò, ha subito chiamato i servi per fare grande festa. In queste tre parabole Gesù ci insegna che Dio ha grande gioia per la salvezza di un peccatore o una persona ravveduta. Ogni singola persona che Dio salva è immensamente importante a Dio. Ogni figlio di Dio è amato e prezioso a Dio. Volta dopo volta leggiamo che siamo amati da Dio. Annalisa ha letto in Romani 8 che siamo persuasi, convinti, perché lo Spirito Santo ci ha fatto capire, non perché noi abbiamo capito noi, che nulla ci separerà dall'amore di Dio per noi, per mezzo di Gesù Cristo. Efesini 5 dice, siate dunque imitatori di Dio perché siete figli da Lui amati. Siamo amati da Dio. Allora, carissimi, quanto è importante che comprendiamo sempre di più la meravigliosa verità che ogni credente è preziosa a Dio. Non per merito del credente, ma perché Dio ha posto il suo amore su quella persona. Dio stesso ha immensa gioia. Noi abbiamo avuto gioia oggi, per quello che abbiamo visto simbolizzato che era successo o fa. Noi abbiamo avuto gioia. La nostra gioia era grande, ma era niente in confronto con la gioia in cielo. Ogni persona che è salvata dovrebbe riflettere, era incredibile ed è difficile comprendere, che Dio stesso ha gioia, perché sono suo figlio. Ogni persona che è salvata dovrebbe pensare quello, perché è vero. Capendo poi che ogni peccatore che si ravvede è motivo di grande gioia in cielo, come dovremmo vivere? Cercando tanti trofei, cercando l'approvazione degli altri, cercando di goderci e divertirci, cercando di avere una vita priva di problemi, cercando di accumulare le cose che ci danno piacere? O spendendoci affinché altri peccatori possano sentire del giudizio, del peccato e della salvezza in Gesù Cristo? Dovremmo anche noi impegnarci con tutto cuore, prima a vivere le verità di Dio, ma poi a proclamare le verità di Dio ai peccatori che Dio mette nella nostra via, nel nostro sentiero. Come Gesù, dovremmo essere talmente impegnati nel parlare di Dio che i peccatori si avvicineranno a noi per ascoltarci. Le persone al lavoro, i vicini di casa, i parenti, dovrebbero, quelli che sono toccati da Dio, che vogliono capire, dovrebbero avvicinarsi a noi, perché stiamo parlando delle cose di Dio. Seguendo l'esempio di Gesù non vuol dire avere i peccatori come la nostra compagnia, solo passando tempo con loro, chiacchierando del più del meno. Gesù non faceva mai così. Quando Gesù era con i non credenti, ugualmente a quando era con i credenti, di che cosa parlava Gesù? Delle cose di Dio. È impossibile immaginare, perché sarebbe falso, che Gesù passava una bella serata ridendo con gli amici, non parlando delle cose di Dio. Giusto? Gesù sempre parlava delle cose di Dio, perché non poteva non parlare delle cose di Dio. Allora le persone o volevano sentire oppure odiavano Gesù. Tanti si avvicinavano a Gesù, i peccatori colpiti da Dio per ascoltarlo, i farisei ipocriti per metterlo alla prova. E se noi parliamo in modo onesto e chiaro, con rispetto, ma con onestà e chiarezza di Dio, saremo accolti uguali. Ci saranno quelli che vorranno capire e ci saranno quelli che vorranno condannare. Prego che non avranno nulla da condannare dovuto a un comportamento sbagliato. Prego che quando sparleranno di noi, che avremo avuto un comportamento così buono e giusto e corretto, che si vergogneranno davanti a Dio per aver sparlato. Però prego che possiamo parlare delle cose di Dio ed essere luce. E prego che possiamo noi gioire ogni volta che Dio salva una persona. Non c'è nulla in questa vita grande come la salvezza di una persona. La salvezza non è solamente una benedizione che dura per questa vita. La salvezza è una benedizione che dura per questa vita e per tutta l'eternità. Che gioia che c'è quando una persona viene salvata. Gioiamo nella salvezza degli altri. Questo non è difficile fare. Gioiamo nella nostra salvezza. Impegniamoci ad essere luce nel mondo per il tempo che ci rimane qua. Preghiamo. Padre, noi, ciascuno qua, è stata persa nel deserto, una pecora persa, una pecora stolta che non sapeva nemmeno di essere persa, cercando campi, un'erba, ognuno seguiva la propria volontà, abbiamo sentito da Isaia 53:6. Gesù Cristo ha lasciato il cielo, è venuto in cerca di noi per trovarci e per salvarci. Questa è una verità incomprensibile per quanto è grande e immensa. È una verità stupenda. Ma poi aggiungiamo a quello la verità che tu hai gioia, tu hai grande gioia, come quel padre nella parabola del figlio prodigo che rappresenta te, tu hai gioia nella salvezza di una persona, di un peccatore. O insegnaci, Padre, a comprendere di più questa meravigliosa verità, affinché possiamo noi condividere la tua gioia, affinché possiamo impegnarci nell'opera più grande, quello di camminare in modo di essere luce per quelli intorno a noi, che possiamo impegnarci non a cercare tesoro sulla terra, ma a glorificare il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. Grazie per la salvezza che tu hai concesso. Grazie che tu trovi gioia in noi. Prego che possiamo noi trovare tutta la nostra gioia in te. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.